Bene, allora cominciamo a vedere un momento l'antropologia, perché ci interessa per svariati motivi. Uno, perché il testo della nozione di cultura è molto antropologico, come forse avrete notato. Due, perché l'impostazione di base del mio testo, invece del mio saggio, anche fa strettamente e fortemente leva su delle teorie antropologiche, per cui è il caso di cominciare a integrare un momento la cosa. Allora, antropologia è scienza dell'uomo, no? Perlomeno a livello letterale di quello che ci viene detto. Qual è il problema? Che nasce pure lei nel 1700, come abbiamo visto oramai quasi una specie di mantra, con uno scopo preciso. Ovvero sia, lo scopo dell'antropologia, come forse avrete visto, come forse vi avrò detto, è spiegare la diversità dell'uomo. Ovvero sia, l'antropologia, l'etnologia, l'etnografia, tutta la costellazione di queste discipline sociali e umane, hanno come scopo precipuo fare i conti con la diversità culturale, in ultima istanza. Quello che abbiamo visto essere il grosso shock, no? Della modernità. Ovvero sia, è oramai ovvio che ci sono miriadi di culture nel mondo e che queste culture non sono coerenti. Abbiamo visto, sono spesso e volentieri, dal punto di vista della nostra cultura, del tutto incomprensibili, opposte, sbagliate, usiamo anche degli aggettivi un po' forti. Quindi il problema dell'antropologia è: come mai gli altri sono diversi da noi? Questa è la domanda alla quale l'antropologia vuole porre rimedio, forse un po' forte, comunque vuole rispondere. Quindi l'antropologia, per definizione, non si interessa della cultura occidentale. L'antropologia studia le altre culture, studia le culture primitive, studia le culture esotiche, studia tutto quel caravanserraglio di situazioni che per altri versi in quel periodo si sta cominciando a rivelare in modo farsesco quasi. Non so se vi ho parlato degli zoumani, le corti dei miracoli, tutta questa serie di strategie per, come dire, cominciare a confrontarsi con l'altro, ovviamente su una base di etnocentrismo sfrenata, nel senso che l'altro viene esibito come fenomeno da baraccone. No, per cui ci sono queste carovane che girano per le campagne, per le nazioni, e fanno vedere a tutti quanti quelli che non sono mai usciti dal loro piccolo campanile come è fatto il barbaro, come è fatto il pigmeo, la donna cannone, no? Tutta questa serie di casi anche in qualche modo tristi, evidentemente, no? Non so se vedete Elephant Man tanti anni fa. Concettualmente non è che siamo cambiati molto, perché se ci pensate i reality show più o meno sono la stessa cosa, non sono tipi umani, sono tipi caratteriali, sono ruoli, ma sono ruoli estremi evidentemente, no? Quindi l'attrazione per l'estremo noi l'abbiamo sempre avuta. In quel periodo evidentemente serve ad altre funzioni, quali appunto cominciare a far vedere l'altro, no? Cominciare a rendere l'altro in qualche modo comprensibile, vedibile, eccetera. Come vi dicevo, però, è evidente che il tono generale, il tono di base della questione è un tono estremamente etnocentrico ed eurocentrico. Perché dobbiamo cominciare a ragionare anche in termini di eurocentrismo, non soltanto di etnocentrismo. Ovvero sia, noi siamo afflitti da due difficoltà generali. Una che è quella dell'etnocentrismo, quindi del fatto che la nostra cultura viene percepita come migliore rispetto alle altre. E poi, sulla scorta dell'evoluzionismo, dell'illuminismo e di tutta quest'altra serie di discipline, abbiamo anche il problema che riteniamo che la cultura europea occidentale sia migliore di tutte le altre, per sé, in qualche modo, no? Quindi, chiaramente, l'antropologia nasce con questa esigenza di risolvere il grosso problema evidente, empirico, della diversità umana. Come facciamo a dar conto dell'esistenza di tutti questi? No? Che non fanno quello che diciamo, che non sono d'accordo con i nostri valori, che anzi vedono, si comportano in modi assolutamente non leciti e via discorrendo. Evidentemente, per cominciare a capire questo stadio, dobbiamo anche cominciare a riflettere sul problema, come vi ho posto, come vi ho detto, del valore inteso come assoluto. Perché in quel periodo la nostra cultura ritiene di essere nel giusto. La nostra cultura ritiene di essere la cultura giusta. non c'è dubbio in proposito, capite? Quindi è facile decidere che gli altri sbagliano, abbiamo detto più volte, no? Nel momento in cui io ritengo di avere la verità, l'altro è necessariamente in errore. È una conseguenza abbastanza semplice. Per cui noi in quel periodo riteniamo di avere la verità. Noi abbiamo la vera religione, abbiamo la scienza che è in grado di fare cose che gli altri si sognano, abbiamo scoperto l'economia, insomma abbiamo una serie di discipline che sono evidentemente il non plus ultra di quello che può auspicare l'uomo. Quindi il nostro problema non è soltanto studiare l'altro, ma è anche studiare i modi in cui l'altro può diventare come noi. C'è anche questo discorso, ovviamente. E da questo origina, per esempio, il discorso delle nazioni in via di sviluppo, quello con cui ancora facciamo i conti oggi, no? L'etichetta terzo mondo, nazione, paese in via di sviluppo e tutto questo sistema di definizioni che ancora oggi noi applichiamo alla gran parte del pianeta hanno un'evidente radice evoluzionistica. Risalgono a quel periodo, però sia in via di sviluppo, che vuol dire che stanno pian piano facendo i passi necessari per diventare come noi, perché l'immaginario culturale, gran parte dell'immaginario culturale in questo settore è quello di una cultura sola nella quale ci sono dei diversi gradi di sviluppo. La cultura umana è una e tutte le varie nazioni, tutti i vari gruppi, tutte le varie società si dispongono su questa scala a seconda di quanto sono evoluti. Noi ovviamente siamo i più evoluti, tutti gli altri, chi più chi meno, stanno dietro. Chiaro fin qui? Allora, evidentemente uno degli strumenti che vengono ritenuti più utili per spiegare questa serie di cose, ovvero per giustificare questa differenza tra noi e gli altri, non capire come mai gli altri sono altri e noi siamo noi e via discorrendo, è la cultura. La cultura diventa uno degli strumenti esplicativi. Non a caso vi ho detto che la cultura è un concetto che anche lui nasce nel 1700, prima non c'era. Quindi vedete che è una costellazione di esigenze, di bisogni, di processi che è estremamente coerente. Si afferma questo concetto di cultura, e questo concetto di cultura si afferma con delle modulazioni molto particolari. Prima di affrontare però il discorso della differenza tra civilizzazione e culture, che sono i due termini importanti con i quali ci confronteremo, dobbiamo ragionare su uno step a monte e cominciare a renderci conto del fatto che questo discorso che stiamo facendo, ovvero sia queste sfumature nell'idea di cultura, sono un'altra articolazione del tema che abbiamo già visto per struttura e azione. Di nuovo sono un'articolazione di un modo di pensare che tende all'universale e un modo di pensare che tende al relativo. Okay? Quindi evidentemente quando io parlerò della cultura starò parlando in un contesto mentale, filosofico, contenutistico e conoscitivo che cosa predica? Che esiste una cultura. E che tutte quelle che vedo sono modulazioni di questa cultura dovute a dei gradi di sviluppo evoluzionistico. Quindi c'è coerenza in linea di massima, no? Quelli stanno sbagliando perché non hanno capito bene quali erano i fondamenti, ma se glielo spiego diventano come me. Ok? Quindi la cultura. Dall'altra parte, e questa è la visione assoluta evidentemente del discorso, dall'altra parte ci sono le visioni relativistiche, ci sono quelli che ti dicono no, ci sono le culture, senza maiuscole e col plurale. Che vuol dire? Vuol dire che ogni gruppo ha una sua cultura, che non deve essere necessariamente un livello di inferiore della mia. Non so se mi spiego, perché è chiaro che nel momento in cui io stabilisco, stipulo che esiste una cultura e che io sono il migliore, sto mettendo in atto una gerarchia. Molto comoda dal mio punto di vista, oltretutto, perché casualmente sono quello che è in cima, no? E questo è comodo perché mi dà tante possibilità ulteriori che vedremo di intervento nel pianeta, di intervento a favore degli altri, no? Anche con una serie, come vedete, di derivazioni che spesso e volentieri sono perfino inconsce. Perché io vi faccio presente che dobbiamo tenerlo presente questo, che non è che tutti fossero cattivi quelli che sono andati a colonizzare il pianeta. Non è che noi oggi diamo delle letture che sono estremamente semplicistiche e sono tutte ovviamente tagliate sul versante economico. Conveniva, per carità, conveniva, chi dice di no? Il problema è che molti erano sinceramente convinti di star facendo un favore agli altri. E questa cosa, se ragioniamo in un'ottica etc., la possiamo capire, altrimenti no, evidentemente, perché o sei uno sfruttatore economico o sei un filantropo, non riesci a essere contemporaneamente entrambe le cose. Invece dal punto di vista di molti, di quelli più convinti, diciamo, quelli che veramente interpretavano la loro cultura nel senso alto del termine, andare dal selvaggio a spiegargli come si vive era fargli un grosso favore, perché il selvaggio poveraccio viveva male. No? Era semplicemente un applicare i criteri, no? Quel mio criterio è così, questo sta che sta così, c'ha la strada di fango, gli escrementi buttati per terra, sono tutti nudi, eccetera, eccetera, evidentemente gli mancano proprio, come dire, le basi per il vivere civile, gli diamo noi, gli facciamo un favore, progrediscono. No? Il progresso era omnipervasivo da questo punto di vista. Quindi bisogna anche su questo avere un minimo di sale in zucca, non si può prendere tutta quella strada, una storia di saccheggi e di disastri, perché lo è stata indubbiamente, ma non è giustificabile semplicemente su questa base, capite? Perché ha avuto un respiro talmente ampio, ha avuto una durata talmente ampia, una pervasività tale da non potersi giustificare semplicemente con un problema di sfruttamento. Quindi la cultura porta con sé tutto quello che è stato di fatto il nostro passato. Il passato dell'era moderna è stato questo, ovvero sia gente che andava in giro a convincere gli altri, quelle buone o quelle cattive, che dovevano fare quello che avevamo fatto noi. E questo in qualche modo è quello che tiriamo fuori dalla buona parte degli autori strutturalisti, che abbiamo già visto in qualche modo, abbiamo letto qualcosina, no? Quando abbiamo visto le definizioni di cultura oggettiva di Tyler e di Malinowski, stiamo parlando di autori strutturalisti. Quindi questi autori sono quelli che ti dicono, no? Che la cultura è un sistema di oggetti, un sistema di cose, un sistema abbastanza dato e strutturato e che deve essere adeguato e deve rientrare in una serie di parametri e di discorrenze. Dov'è il punto? È che molti altri autori invece sono più sottili di questo. Già Tyler, quando e Malinowski stesso, quando chiamano in causa, abbiamo visto, il processo di socializzazione, lasciano una porta aperta evidentemente, no? Perché il processo di socializzazione è sempre uguale? Mica è detto, potrebbe darsi che non c'è un qualche tipo d'apertura, per quanto il clima mentale nel quale operano è quello della cultura, quindi una cultura. Però il confronto col campo, il momento in cui cominci ad andare a vedere sul serio le cose come stanno, è un confronto che ti crea dei problemi, perché ti trovi in situazioni che sono assolutamente strane, assolutamente non comprensibili con i tuoi strumenti, non riducibili in nessun modo, non hai un letto di Proguste adatto per poter capire il pigmeo, l'aborigeno, eccetera, eccetera. Sono dei... mancano le parole, manca tutto, capito? Non abbiamo, difficilmente riusciamo quasi a stabilire i ponti finché non si conosce la lingua e si comincia a capire perché la lingua non dice certe cose. Un termine che spesso e volentieri non c'è, il termine corpo, per esempio, cosa ve l'ho già detto. Però spesso e volentieri le culture altre, le culture tradizionali, non hanno la parola cultura, non hanno la parola corpo. Questo implica delle, come dire, delle differenze teoriche infinite. Capite? Perché noi il corpo lo concepiamo soltanto nell'ambito del dualismo cartesiano anima-corpo. Se io non mi immagino come un qualcosa di diviso, è chiaro che sono io, non c'è un corpo, non so se mi spiego. Capite? Io il corpo lo concepisco solo una volta che mi sono posto come qualcuno che guarda il corpo, ma se io sono ancora uno, il corpo che è? Esiste la parola cadavere, che è un'altra cosa, tanto è vero che anche nelle nostre lingue noi separiamo corpo da cadavere, no? Perché il cadavere evidentemente è diverso, ma io sono io. Tu dici il corpo, io dico il corpo, non conosco che cosa sarebbe questo corpo. Quindi capite che le differenze sono estreme, enormi, e moltissimi degli studiosi di antropologia cominciano a rendersene conto abbastanza rapidamente, e cominciano a rendersi conto che la gran parte degli studi che erano stati fatti fino a un certo punto, quelli dei famosi diari di viaggi del 6 e 700, che erano una delle forme più diffuse di pubblicistica di quel periodo, erano tutt'al più note di folklore, no? Erano quelle in cui appunto l'Occidente parlava degli altri dicendo fanno questo, pensa che roba, sono divertenti, sono buffi, quello che ti pare, ma non era così che si poteva capire la diversità umana. Allora, in particolare con Boas, che è il primo grande antropologo delle culture, questo discorso viene affrontato e sistematizzato, ovvero sia Boas comincia a dire: se vogliamo parlare di un'altra cultura, dobbiamo stare in quella cultura. Questo evidentemente cos'è se non un'applicazione pratica di quello che abbiamo detto della socializzazione? Boas dice: se io devo capire il pigmeo, devo star lì e vivere come vive il pigmeo, perché io altrimenti con i miei criteri e con la mia cultura implicita il pigmeo non lo capirò mai, perché abbiamo delle differenze radicali, no? E soltanto lo stare nell'ambiente, nello spazio sociale, nella vita minima, perché questo è poi in qualche misura diventa l'antropologia, è il registrare gli eventi più apparentemente insignificanti, perché ci si comincia a render conto che lì è nascosto il problema, sono quelli gli eventi che ti dicono se tu hai abbastanza strumenti di comprensione le vere differenze, no? Anche perché spesso e volentieri le culture tradizionali non hanno dei livelli di astrazione molto, molto sofisticati, rivelano il loro essere diverse, il loro substrato di contenuti e di cognizioni nella vita quotidiana, e i gesti della vita quotidiana assumono senso soltanto se io riesco a vedere qual è questa visione generale per la quale hanno un senso. Quindi, come vedete, i concetti che abbiamo visto, il concetto di Weber del dare il senso all'azione dotata di senso, il processo di socializzazione, tutti questi strumenti ci servono per capire questo, perché lì sono verificati, sono in prassi, sono non un concetto ma è quello che accade, la vita normale, capite? Allora, certe cerimonie, certi modi di scambiarsi rispetto, certe prassi di vita, le capisci soltanto se riesci a entrare nell'ottica con la quale queste sono concepite, se riesci a scoprire quali sono i miti fondatori che le hanno originate, se riesci a scoprire qual è la dimensione rituale, tutta una serie di cose che passando al volo e vedendo non capisci, evidentemente. Questo chiaramente ci fa, per esempio, riflettere sul turismo contemporaneo, no? Turismo contemporaneo è esattamente lo stesso che facevano i viaggiatori che scrivevano le note: ah, sono andato a Bali, ho visto quelli che ballavano con le collane di fiori, mi hanno dato un bicchiere di tè, finito. Che hai capito di Bali? Niente, evidentemente, no? Anche perché oggi abbiamo un'ulteriore difficoltà, nel senso che a noi vengono proposti una serie di ambienti che dovrebbero farci capire, che sono fatti su misura per noi, per cui c'è un gioco di specchi che non finisce più nella comprensione dell'altro. Per capire l'altro dovresti partire e andare a stare dove sta l'altro, vivere con l'altro e fare quello che fa l'altro, altrimenti non lo capisci. Perché quello che tu vivi nel famoso villaggio è quello che si è pensato che tu avresti piacere di vivere, che c'ha niente a che fare con la vita del giovane in questione. Io mi ricordo, andammo a Cuba anni fa, e la gran parte di ci toccò di fare dei viaggi in gruppo perché non c'era verso di muoversi altrimenti, e questi che erano con noi in viaggio dicevano: ah, mai visto che povertà, come se fosse una cosa, cioè Cuba lo sanno pure i sassi che c'è una situazione così, no? C'hanno 30 anni d'embargo, una serie di problemi infiniti. Noi eravamo partiti con una valigia dei medicinali apposta per portarli agli ospedali, e questi cascavano dal pelo: ah, se avessi saputo, dici tu, ma come ci sei venuto qua, cos'è che ti ha portato a Cuba? Caio Largo, o quegli altri vari posti, mi ricordo manco più come si chiamano, altre cose, che tu vai lì e stai come a casa tua. Allora sta a casa tua, se viene a fare a Cuba. Se fai 12, 18 ore d'aereo a vuoto, non c'ha senso. No? Quindi vedete che c'era, uscì quel film che era Turisti per caso, non so se vi ricordate. Che era esattamente lo stesso, questo discorso qui, no? Ma questo ci permette di riflettere su tante altre cose, per esempio sulla serializzazione degli spazi. No? McDonald's non è soltanto taylorismo applicato, ma è anche in qualche modo una forma di certezza. Può sembrare paradossale, ma è così, perché tu dovunque vada, McDonald's è McDonald's. Entri, ci sono gli stessi hamburger, ci sono gli stessi mobili, ci sono le stesse espressioni, le stesse targhette, lo stesso tutto, quindi è un ritorno dell'uguale che in una situazione di estremo cambiamento tutto sommato ha dei pregi, no? E la logica del villaggio vacanze è esattamente identica, perché i villaggi vacanze sono tutti uguali. Che tu sia in Sardegna, che tu sia in Australia, che tu sia in Groenlandia, il villaggio vacanze è il villaggio vacanze. È un posto che non ha una collocazione spaziale. Quello che poi Marco Cecchi, che è un altro grande antropologo, chiamerà non luogo, no? Come i terminal degli aeroporti, che sono uguali, non hai nessun tipo di percezione del dove sei in questi luoghi, perché sono luoghi che potrebbero essere dappertutto, sono tutti uguali, sono tutti sempre loro, sganciati dall'ambiente e dal contesto, no? Però a noi questa cosa in qualche misura oggi ci aiuta, perché siccome l'ambiente è diventato un tale finimondo che cambia costantemente, che non hai in te nessun tipo di strumento per essere solido, dove cerchi la solidità? Fuori. Esatto, La sicurezza è quello, la sicurezza è sapere che senza McDonald's trovi le patatine fritte, trovi l'hamburger, trovi una serie di cose che sono quelle che sai. È il noto che a noi aiuta, capite? Quindi la cucina del posto dove sei, la cucina della Thailandia, che non sai assolutamente come è fatta, che non sai assolutamente come leggerla perché se c'è scritto in inglese è tutto inaffidabile e via discorrendo, o sei preparato mentalmente a questo tipo di cose oppure è uno shock. E allora vai nei famosi ristoranti italiani all'estero, che sono un finimondo assoluto, perché lì pure è successo un macello, per cui quello è quello che loro pensano sia italiano, tu sei italiano, sai che non è quello, per cui anche lì hai un'altra serie di urti, no? Per cui il viaggio, bene o male, comunque è destabilizzante, a meno che ovviamente tu non sia nel villaggio vacanza. Nel villaggio vacanza c'è problema, te prendono, te portano, te riportano, te vai, tu non sai nulla. Lo può essere un villaggio vacanza come ai tempi dello tsunami, accanto a pile di cadaveri, e tu non te ne sei accorto. Questo è il quanto della questione. Allora, questo lo capiscono gli antropologi nell'Ottocento, da quelle parti, quando cominciano a fare questo tipo di ragionamenti, quando cominciano a vedere queste situazioni, si rendono conto che se veramente vogliono capire qualcosa di questa diversità umana, se vogliono cercare di entrarci e poi eventualmente di modificarla, ridurla, quello poi è un passo successivo, devono andare sul campo, quindi comincia la ricerca sul campo. Boas passa anni, decine d'anni trapiantato all'estero, in posti assortiti, no? Malinowski con i famosi indigeni delle isole Trobriand, che insomma manco dove stanno, se devo essere onesto, toccherà che me vado a cercare perché è buffo come cosa. Dumont passa 15 anni in India. Dumont è l'antropologo del quale parleremo estensivamente per via del mio saggio, però è un altro di questi, è un altro di quelli che va via, capite? E l'importanza di Dumont qual è? Che Dumont è il primo antropologo che antropologizza l'Occidente, è il primo che capovolge radicalmente lo spirito dell'antropologia, non si limita più a parlare solo degli altri, ma dice: ma calma, noi? Perché noi no? Che è un passo, come vedrete, imponente. Perché è la messa in gioco dell'ovvio, quel famoso discorso che abbiamo fatto ripetutamente, no? La nostra cultura è sempre protetta. Allora arriva l'antropologo e ti dice: no, io la nostra cultura la voglio interpretare come interpreto le culture degli altri, perché la nostra è svizzera. E qual è il motivo per cui io non devo operare esattamente come faccio con l'indiano, col pigmeo, con l'aborigeno, anche sulla mia cultura? Vedete che è un capovolgimento di fronte impressionante. Soprattutto in quest'ottica di un'antropologia che nasce invece in modo, come dire, apologetico. Cioè la missione dell'antropologia, il motivo per cui l'antropologia ha dei grossi problemi ancora oggi, è questo, che è una scienza estremamente connotata ideologicamente. Capite? Tutto ciò che fa l'antropologia, tutto ciò che dice l'antropologia oggi viene interpretato come gesto di imperialismo culturale. Le stesse popolazioni che vengono studiate oggi ti dicono: ma tu che vuoi da me? Con che criterio vieni qui, con che diritto vieni qui a studiarmi come se fossi un sasso, un bagarozzo? Che tu sei come me, capite? Chiaramente c'è un problema serissimo da questo punto di vista, perché l'antropologia era l'articolazione principe del colonialismo. Era quello, il punto era quello che c'era, incuriosito da questi selvaggi che si aggiravano e voleva capire come facevano, fine. Ma non c'era l'idea della pari dignità, salve, delle culture, capite? Cioè l'antropologia è la sistemazione della diversità delle culture. La mia è degna, le vostre no. Nel momento in cui cominciamo invece a ragionare e portiamo avanti il discorso del relativismo culturale, ovvero sia cominciamo a riconoscere che ogni cultura è degna in sé e non c'ha bisogno di essere come la tua, perché non sta scritto da nessuna parte, è chiaro che lì sono i fondamenti della disciplina che vanno in gioco, capite? La disciplina deve ripensarsi radicalmente, molto più radicalmente di quanto non abbia dovuto fare la sociologia, che bene o male si sapeva che aveva una serie di accenti critici sin dall'inizio. I primi antropologi non sono critici, ci arrivano pian piano. I pochi che cercano di essere critici, come David Brühl, come vedrete nel libro, vengono sistematicamente boicottati, perché la cultura occidentale ha degli anticorpi formidabili per rimanere quella che è, per cercare di non essere criticata. E questo non vale solo per l'antropologia, ma vale per tutte le discipline. Prendete i grandi autori, Simmel è stato bombardato finché non è morto, perché diceva delle cose che erano sconvolgenti per la cultura di riferimento. No? diceva delle cose che non rientravano nel quadro culturale predominante, nell'economicismo che si andava affermando, nell'utilitarismo, nel funzionalismo. Tutte queste cose sono articolazioni evidentemente dell'eurocentrismo di base, cioè sono tutta una serie di dimensioni della cultura che derivano da una posizione ideologica forte, che è quella del noi siamo migliori e quindi possiamo fare questo, questo e questo. Nel momento in cui uno ti dice no, non siamo migliori, siamo diversi, lo scarto è infinito. Cioè, ti delegittima la grandissima parte di ciò che stai facendo, sia a livello cognitivo che a livello politico che a livello economico. Il problema col quale ci confrontiamo, soprattutto nel mio saggio, è che noi ormai questa cosa l'abbiamo in qualche modo capita, ma solo a livello superficiale. Nella prassi continuiamo a comportarci esattamente come prima. Questo è il punto. E poi andate a leggere i motivi per cui c'è il disastro che c'è oggi anche a livello di fame, a livello di costi delle materie prime, a livello di difficoltà alimentari, perché saprete che stiamo in uno dei momenti peggiori in assoluto, perché c'è fame in tutto il mondo, tranne che qui da noi, perché noi siamo sempre quelli, no? Ecco, queste ragioni sono eminentemente politiche e culturali, perché il liberismo statunitense pretende che non ci siano racciuoli quando è lui che deve vendere, ma quando invece è lui che compra i racciuoli ce l'ha. Per cui se c'è il poveretto del terzo mondo che produce bene, gli emette un dazio del 70% e lo rende in e non vende i prodotti di bocca. La grandissima parte del pianeta cosa produce? Produce mangime per le vacche che faranno gli hamburger di McDonald's. Non so se questo lo sapete, però uno dei grossi problemi dell'oggi è che vengono prodotte cose che non servono a nessuno. Tant'è vero che ieri c'era, non mi ricordo chi, se era Realacci o chi, che diceva che una cosa che andrebbe fatta sarebbe diventare vegetariani, perché il ciclo di produzione della carne è uno dei cicli più dispendiosi e poco ottimizzanti delle risorse che c'è, perché per avere una libra di carne deve aver fatto non so quanti ettari di mangimi assortiti, che ovviamente costano risorse, costano elettricità, costano energia, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui la gran parte dell'Africa non è che è tutta quanta desertificata, ma dove non è desertificata produce mangime per le bestie, non per quelli che ci abitano. Questo è uno dei motivi per cui c'è la fame in giro per il pianeta, capite? E adesso che siamo passati ai biocarburanti, quelli che non producono il mangime per le bestie producono la cosa per farci il diesel, e quelli che stanno lì non mangiano, perché non c'è niente da mangiare, perché la colza non la mangi, capite? Quindi vedete che le conseguenze continuano a esserci. Quello che va capito, quello che è importante capire, è che noi non parliamo di queste cose come se fossero passate, perché non sono passate. Noi parliamo di una situazione che è in fieri attualmente, oggi. Noi ci siamo detti tante cose, ma come vi dicevo prima, noi ce le diciamo, ma poi rimangono lì. È bello dirle. Bisogna che scendano perché cambino le cose, capite? Perché a livello teorico siamo tutti bravi, come diceva ieri il famoso vostro collega che ha fatto quel bel esame a Foligno. Allora, chiaramente che prova. Diceva a livello teorico siamo tutti aperti, a livello teorico siamo tutti ben disposti verso l'altro, e quando l'altro entra in casa che non sei più così ben disposto, è nel momento in cui c'è la prassi. Capite? La prassi noi la trattiamo sempre diverso dalla teoria, e quello è il grande errore. La prassi è teoria applicata, quindi noi ci stiamo raccontando balle. La derivazione paretiana è centrale da questo punto di vista, perché tutti i discorsi che noi ci facciamo sono falsi finché non hanno un riscontro pratico, finché non sono verificabili. Allora, che tu mi dici che abbiamo il famoso valore della vita, del quale vi ho parlato ormai 50.000 volte, ma non te pone il problema di far mangiare quelli che vivono, c'è qualcosa che non va, semplicemente questo. Capite? Perché è facile dire che il valore della vita è importante, difficile è agire di conseguenza, difficile è rinunciare alla massimizzazione dei tuoi profitti, difficile è non mangiare l'hamburger, eccetera, eccetera. Vi ricordo che adesso negli Stati Uniti finalmente hanno capito che devono mettere le macchine che consumano di meno, ma non perché c'è un problema ambientale, perché gli costa troppo la benzina, che è un po' diverso come discorso. Una prassi va bene perché sporcano meno, ma sporcano meno solo perché ce l'hanno sbattuti col grugno, sì, perché dirgli che loro inquinavano, beh, noi viviamo così, e allora? C'è scritto nella pietra, pure quello? No, cambi. È cambiare che è difficile, capite? Paradossalmente, nel regime di cambiamento assoluto nel quale noi siamo oggi, cambiare veramente è difficile. C'era un film di Wim Wenders di tanti anni fa che si chiama Falso Movimento, non so se vi è capitato di vederlo, ma se vi capitasse sarebbe interessante. Ed è esattamente quello il concetto, è falso movimento, cambia tutto ma non cambia niente, il gatto pardo, siamo sempre lì. Il cambiamento vero, quello che effettivamente ti porterebbe a delle modifiche radicali del modo di vivere, non c'è. Parliamo tanto di cambiamento ma non cambia nulla, siamo sempre gli stessi. E questo poi lo vedremo un po' meglio studiando le varie questioni. Però vi rendete conto che tra i presupposti dell'antropologia e quello che accade oggi, la differenza è piccola. Noi continuiamo a pensare di essere migliori di tutti gli altri. Quindi, di fatto, non è cambiato molto. Ci siamo aggiustati, abbiamo fatto tutta una serie di cose, abbiamo chiesto scusa al mondo, tante cose molto belle da fare in televisione, però poi a stringere non hanno cambiato assolutamente nulla. Ci vediamo lunedì.